Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano, poi i santini, che rappresentavan monache, e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto, come cosa preziosa, e con quell'interrogare affermativo. Bello, eh? Quando il principe o la principessa o il principino, che solo de maschi veniva allevato in casa, volevan lodar l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovasser modo d'esprimer bene la loro idea, se non con le parole «Che madre badessa!». Nessuno però le disse mai direttamente «Tu devi farti monaca». Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, «Tu sei una ragazzina!» le si diceva. «Queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso». Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert'altre maniere, troppo libere e familiari, alle quali essa trascorreva con uguale facilità, «Ehi, ehi!» le diceva. «Non è questo il fare d'una partua. Se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te. Ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero, perché il sangue si porta per tutto dove si va». Tutte le parole di questo genere stampavano nel cervello della fanciullina l'idea che già lei doveva essere monaca. Ma quelle che venivano dalla bocca del padre facevano più effetto di tutte l'altre insieme. Il contegno del principe era abitualmente quello d'un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola traspariva un'immobilità di risoluzione, un'ombrosa gelosia di comando che imprimeva il sentimento d'una necessità fatale. A 6 anni Gertrude fu collocata, per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l'abbiamo veduta. E la scelta del luogo non fu senza disegno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza, e accozzando questa qualsisia testimonianza con alcune altre indicazioni, che l'anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là, noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, vi godeva d'una grandissima autorità. E pensò che lì, meglio che altrove, la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potesser più allettarla a scegliere quel monastero per sua perpetua dimora. Né si ingannava. La badessa e alcune altre monache faccendiere, che avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno d'una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento. Accettarono la proposta, con espressioni di riconoscenza non esagerate, per quanto fossero forti, e corrisposero pienamente alle intenzioni che il principe aveva lasciate trasparire sul collocamento stabile della figliuola. Intenzioni che andavano così d'accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina. Posto distinto a tavola, nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altre per esemplare, chicche e carezze senza fine, e condite con quella familiarità un po' rispettosa, che tanto adesca i fanciulli, quando la trovano in coloro che vedono trattar gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a tirar la poverina nel laccio. Ce n'erano molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo. Ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s'accorgevan bene di tutti quei maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s'astenevano dal farvi sopra esame. Parte stavano zitte per non fare scandoli inutili. Qualcheduna anche, rammentandosi d'esser stata con simili arti, condotta a quello di cui s'era pentita poi, sentiva compassione della povera innocentina e si sfogava col far le carezze tenere e malinconiche. Ma questa era ben lontana dal sospettare che ci fosse sotto mistero, e la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine, se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero. Ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero. Voleva a ogni conto essere per le altre un soggetto d'invidia e vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. All'immagini maestose, ma circoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponeva in esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti, messo davanti a un alveare. I parenti e le educatrici avevano coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale per farle piacere il chiostro. Ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che alla fin dei conti nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo e meglio di tutte loro, che lo poteva purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva, e lo voleva infatti. L'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente l'immagine d'un avvenire gradito. Dietro quest'idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra, che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato. E a quest'idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne, che erano ben altrimenti sicure, e provava per esse dolorosamente l'invidia che da principio aveva creduto di far loro provare. Invidiandole le odiava. Talvolta l'odio s'esalava in dispetti, in isgarbatezze, in motti pungenti. Talvolta l'uniformità delle inclinazioni e delle speranze lo sopiva e faceva nascere un'intrinsechezza apparente e passeggera. Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate e faceva sentire all'altre la sua superiorità. Talvolta, non potendo più tollerar la solitudine dei suoi timori e dei suoi desideri, andava tutta buona in cerca di quelle, quasi ad implorar benevolenza, consigli, coraggio. Tra queste deplorabili guerricciole, con sé e con gli altri, aveva varcata la puerizia e si inoltrava in quell'età così critica, nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa, che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee, e qualche volta le trasforma, o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire era lo splendore esterno e la pompa, un non so che di molle ed affettuoso, che dapprima v'era diffuso leggermente e come in nebbia, cominciò allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro. Ivi si rifugiava dagli oggetti presenti. Ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne. Si tratteneva con essi, parlava loro e si rispondeva in loro nome. Ivi dava ordini e riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando i pensieri della religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose, ma la religione, come l'avevano insegnata alla nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuta, non bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l'altre. Negli intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice, sopraffatta da terrori confusi e compresa da una confusa idea di doveri, s'immaginava che la sua ripugnanza al chiostro e la resistenza alle insinuazioni dei suoi maggiori nella scelta dello Stato fossero una colpa, e prometteva in cuor suo d'espiarla, chiudendosi volontariamente nel chiostro. Era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca prima d'essere stata esaminata da un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, o da qualche altro deputato a ciò, affinché fosse certo che ci andava di sua libera scelta. E questo esame non poteva avere luogo se non un anno dopo che ella avesse esposto a quel vicario il suo desiderio, con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevan preso il tristo incarico di far che Gertrude s'obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un de momenti che abbian detto per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E al fine di indurla più facilmente a ciò, non mancaron di dirle e di ripeterle che finalmente era una mera formalità, la quale, e questo era vero, non poteva avere efficacia se non da altri atti posteriori, che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancor giunta al suo destino, che Gertrude s'era già pentita d'averla sottoscritta. Si pentiva poi d'essersi pentita, passando così i giorni e i mesi in un'incessante vicenda di sentimenti contrari. Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo, ora per timore d'esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di palesare uno sproposito. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo e d'accattar consiglio e coraggio. C'era un'altra legge, che una giovine non fosse ammessa a quell'esame della vocazione, se non dopo aver dimorato almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione. Era già scorso l'anno da che la supplica era stata mandata, e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe levata dal monastero e condotta nella casa paterna, per rimanervi quel mese e far tutti i passi necessari al compimento dell'opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo, come se fosse già avvenuto. Ma la giovine aveva tutt'altro in testa. Invece di far gli altri passi, pensava alla maniera di tirare indietro il primo. In tali angustie si risolvette d'aprirsi con una delle sue compagne, la più franca, e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude di informar con una lettera il padre della sua nuova risoluzione. Giacché non le bastava l'animo, di spiattellargli sul viso un bravo «non voglio». E perché i pareri gratuiti in questo mondo son molto rari, la consigliera fece pagar questo a Gertrude con tante beffe sulla sua dappocagine. La lettera fu concertata tra quattro o cinque confidenti, scritta di nascosto e fatta ricapitare per via d'artifizi molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà, aspettando una risposta che non venne mai. Se non che alcuni giorni dopo la badessa la fece venire nella sua cella e con un contegno di mistero, di disgusto e di compassione le diede un cenno oscuro d'una gran collera del principe e d'un fallo che ella doveva aver commesso, lasciandole però intendere che portandosi bene poteva sperare che tutto sarebbe dimenticato. La giovinetta intese e non osò domandar più in là. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse che andava a un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle quali era stata 8 anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna, il riveder la città, la casa, furono sensazioni piene d'una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la poveretta, con la direzione di quelle confidenti, aveva già prese le sue misure e fatto, come ora si direbbe, il suo piano. O mi vorranno forzare, pensava, e io starò dura, sarò umile e rispettosa, ma non acconsentirò. Non si tratta che di non dire un altro sì, e non lo dirò. Ovvero mi prenderanno con le buone, e io sarò più buona di loro, piangerò, pregherò, li muoverò a compassione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata. Ma come accade spesso in simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. I giorni passavano, senza che il padre né altri le parlasse della supplica, né della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna, né con carezze né con minacce. I parenti erano seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un'indegna. Un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quando bisognava per farle sentire la sua soggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia dei parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile e più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso, e quando essa arrischiava timidamente qualche parola, che non fosse per cosa necessaria, o non attaccava, o veniva con risposta con uno sguardo distratto, o sprezzante, o severo. Che se, non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione, insisteva, e tentava di familiarizzarsi, se implorava un po' d'amore, si sentiva subito toccare in maniera indiretta ma chiara quel tasto della scelta dello Stato. Le si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistar l'affetto della famiglia. Allora Gertrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutar quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sé al suo posto di scomunicata. E per di più vi rimaneva con una certa apparenza del torto. Tali sensazioni d'oggetti presenti facevano un contrasto doloroso con quelle ridenti visioni delle quali Gertrude s'era già tanto occupata e s'occupava tuttavia nel segreto della sua mente. Aveva sperato che nella splendida e frequentata casa paterna avrebbe potuto godere almeno qualche saggio reale delle cose immaginate, ma si trovò del tutto ingannata. La clausura era stretta e intera, come nel monastero. D'andare a spasso non si parlava neppure. E un coretto che dalla casa guardava in una chiesa contigua toglieva anche l'unica necessità che ci sarebbe stata ad uscire. La compagnia era più trista, più scarsa, meno variata che nel monastero. A ogni annunzio di una visita, Gertrude doveva salire all'ultimo piano, per chiudersi con alcune vecchie donne di servizio. e lì anche desinava quando c'era invito. I servitori s'uniformavano nelle maniere e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni dei padroni. E Gertrude, che per sua inclinazione avrebbe voluto trattarli con una familiarità signorile e che, nello stato in cui si trovava, avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione d'affetto, come a una loro pari, e scendeva anche a mendicarne, rimaneva poi umiliata e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta, benché accompagnata da un leggero ossequio di formalità. Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da coloro, le portava un rispetto e sentiva per lei una compassione d'un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fino allora visto più somigliante a quell'ordine di cose tanto contemplato nella sua immaginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco si scoprì un non so che di nuovo nelle maniere della giovanetta. Una tranquillità e un'inquietudine diversa dalla solita. Un fare di chi ha trovato qualcosa che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciar vedere agli altri. Le furono tenuti gli occhi addosso più che mai. Che è, che non è, una mattina fu sorpresa da una di quelle cameriere mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira-tira, la carta rimase nelle mani della cameriera e da questa passò in quella del principe. Il terrore di Gertrude al rumor dei passi di lui non si può descrivere né immaginare. Era quel padre, era irritato e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire con quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto essere 100 braccia sottoterra, nonché in un chiostro. Le parole non furono molte, ma terribili. Il gastigo intimato subito non fu che d'essere rinchiusa in quella camera, sotto la guardia della donna che aveva fatta la scoperta. Ma questo non era che un principio, che un ripiego del momento. Si prometteva, si lasciava veder per aria un altro gastigo oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso. Il paggio fu subito sfrattato, come era naturale, e fu minacciato anche a lui qualcosa di terribile, se in qualunque tempo avesse osato fiatar nulla dell'avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggiò due solenni schiaffi, per associare a quell'avventura un ricordo che togliesse al ragazzaccio ogni tentazione di vantarsene. Un pretesto qualunque per coonestare la licenza data a un paggio non era difficile a trovarsi, in quanto alla figlia si disse che era incomodata. Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell'avvenire e con la sola compagnia di quella donna odiata da lei, come il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta, senza saper per quanto tempo, alla vita noiosa di carceriera e divenuta per sempre custode di un segreto pericoloso. Il primo confuso tumulto de quei sentimenti s'acquietò a poco, ma tornando essi poi a uno per volta nell'animo, vi si ingrandivano e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bell'agio. Che poteva mai essere quella punizione minacciata in enimma? Molte e varie e strane se ne affacciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi non più come la signorina, ma in forma di colpevole, e di starvi rinchiusa, chissà fino a quando, chissà con quali trattamenti. Ciò che una tale immaginazione, tutta piena di dolori, aveva forse di più doloroso per lei, era l'apprensione della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciagurato passavano e ripassavano nella sua memoria. Le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diverso da quello a cui erano destinate. Si figurava che avesser potuto cader sotto gli occhi anche della madre o del fratello o di chissà altri, e al paragon di ciò tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui che era stato la prima origine di tutto lo scandalo non lasciava di venir spesso anch'essa ad infestar la povera rinchiusa. E pensate che strana comparsa doveva far quel fantasma tra quegli altri così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma appunto perché non poteva separarlo da essi né tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze senza che subito non le s'affacciassero i dolori presenti che n'erano la conseguenza, cominciò a poco a tornarci più di rado, a respingerne la rimembranza, a divezzarsene. Né più a lungo o più volentieri si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d'una volta. Erano troppo opposte alle circostanze reali e a ogni probabilità dell'avvenire. Il solo castello nella quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole e che non fosse in aria era il monastero, quando si risolvesse d'entrarci per sempre. Una tal risoluzione, non poteva dubitarne, avrebbe accomodato ogni cosa, saldato ogni debito e cambiata in un attimo la sua situazione. Contro questo proposito insorgevano, è vero, i pensieri di tutta la sua vita, ma i tempi erano mutati e nell'abisso in cui Gertrude era caduta e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti la condizione di monaca festeggiata, ossequiata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivano pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione. Talvolta il rimorso del fallo e una tenerezza fantastica di devozione, talvolta l'orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della carceriera, la quale, spesso a dire il vero, provocata da lei, si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato castigo, ora svergognandola del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un tono di protezione, più odioso ancora dell'insulto. In tali diverse occasioni, il desiderio che Gertrude sentiva d'uscir dall'unghie di colei e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo. In capo a 4 o 5 lunghi giorni di prigionia, una mattina, Gertrude, stuccata e invelenita all'eccesso, per un de quei dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della camera, e lì, con la faccia nascosta tra le mani, stette qualche tempo a divorar la sua rabbia. Sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, d'esser trattata diversamente. Pensò al padre, alla famiglia. Il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici e provò una gioia improvvisa. Dietro questa, una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo e un ugual desiderio d'espiarlo. Non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c'era entrata con tanto ardore. S'alzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale e scrisse al padre una lettera piena d'entusiasmo e d'abbattimento, d'afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo.